È lo scoccare esatto delle 11.30, arriviamo alla nostra seconda pagina, siete in diretta all'ascolto di Alphaville sulla Rete 2. Il premio Nobel per la medicina 2023, lo sapete, ne parlavamo ieri, è stato assegnato all'ungherese Katalin Karikó e all'americano Drew Weissman per gli studi sull'acido ribonucleico RNA applicati ai vaccini per la lotta al Covid-19. Abbiamo raggiunto al telefono per approfondire questa notizia e capire anche che cosa ci sia dietro l'assegnazione di questo premio Nobel. Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica. Buongiorno, ben trovata, ben ritrovata.
Buongiorno, bentrovati a tutti.
Scrittrice, tra l'altro voglio segnalare che da pochissimo ha pubblicato L'infinito dentro di me, dagli atomi alle balene alla scoperta dell'universo e dei segreti della vita, è stato pubblicato presso De Agostini. Allora, vogliamo partire magari, ecco, per dare qualche elemento in più per comprendere chi sono i due ricercatori, qualche nota biografica per questa coppia?
Beh, sono due personaggi interessantissimi. Cominciamo da Weissman. Lui è un ricercatore americano, è un medico, è un virologo molto taciturno. La famiglia dice che ha un numero limitato di parole, poche da spendere ogni giorno e oltre non va. E che quando incontra la Karikó aveva già alle spalle molti anni di ricerca focalizzati sulla ricerca di un vaccino contro l'HIV e anche delle grosse delusioni, perché come spesso capita ai ricercatori, lui aveva lavorato molto tempo a un progetto che era andato a cattivo fine perché era un trattamento che era risultato tossico. La vera eroina della storia però è la Karikó, appunto ungherese. Lei resta in Ungheria fino a circa 30 anni, quando nel 1985 succede che l'università per cui lavorava non ha più fondi e lei deve cercarsi un nuovo modo per lavorare. Le offrono una posizione assolutamente precaria negli Stati Uniti, lei però non esita a partire, e qui c'è già la leggenda che dice che vende la sua auto vecchia, fa pochi spiccioli che stipa dentro un orsetto di peluche per barcare la frontiera con il marito e la figlia di 2 anni. Però anche in America le cose non vanno benissimo, lei è estremamente precaria e verso la fine degli anni 90 questo fatidico incontro, si dice che lei abbia letteralmente abbordato Weissman presso la macchina fotocopiatrice dell'università chiedendogli di lavorare con lui. Lui l'avrebbe chiesto se la sua ricerca avrebbe potuto essere utile per trovare un vaccino contro l'AIDS, lei avrebbe detto di sì e sarebbe nato questo sodalizio formidabile.
Ah, questa è la storia abbastanza curiosa, insomma, un po' esce dall'ordinario dei Nobel per la medicina o comunque per le scienze dure. Tra l'altro tra poco dovremmo sapere, tra un paio di orette, ieri hanno un pochino anticipato i tempi, tra le 12.30 cominciamo a dare un'occhiata alle agenzie per vedere che cosa si dice del Nobel per la fisica. Come sono arrivati Karikó e Weissman a questa scoperta, che in realtà non è una scoperta solo loro, perché da decenni si lavorava ai vaccini mRNA?
E infatti noi abbiamo avuto l'impressione che questi vaccini ci siano arrivati dal nulla nel momento del Covid, ma in realtà li abbiamo avuti grazie a decenni di ricerca. L'RNA è una molecola fantastica in realtà, perché è una molecola che consente di dare istruzioni alla cellula per farle fare qualcosa, ma solo per un periodo limitato di tempo, perché è una molecola fragile e dopo un tempo piuttosto breve viene distrutta. Quindi non c'è da preoccupare che svolga i suoi effetti a lungo termine in maniera indesiderata. Però proprio questa sua grande fragilità è quella che crea problemi. Ad esempio, uno dei problemi era il fatto che questo RNA artificiale, diciamo, costruito ad hoc, una volta entrato nella cellula, veniva considerato dalla cellula stessa come magari il patrimonio genetico di un agente infettivo. Quindi la cellula reagiva come un'infezione, scatenando una difesa immunitaria e distruggendo l'RNA. Quindi l'RNA non poteva fare la sua funzione e in più l'organismo che riceveva la molecola, che all'epoca erano ancora sostanzialmente organismi animali usati come per gli studi, beh, quell'organismo lì manifestava i sintomi di un'infezione, quindi un malessere. Karikó e Weissman hanno l'intuizione di capire che modificando un po' quell'RNA, come del resto in alcuni modi avviene anche in natura, questo effetto non ci sarebbe stato. Quindi cambiano una delle sue componenti, che si chiama uridina, la trasformano in pseudouridina, un cambiamento quindi abbastanza circoscritto, ma ecco che a quel punto la cellula non considera più l'RNA che è stato somministrato come un nemico, ma come un'istruzione che viene letta correttamente. Loro cominciano a pubblicare i loro lavori con questi risultati dal 2005, ma non è che le cose vadano meglio, perché comunque c'erano tantissimi altri ostacoli da superare, a partire da quello di come portare questo RNA dentro le cellule. E quindi le cose restano difficili, la Caricò resta precaria ancora per moltissimi anni.
Diffidenza che, come dire, se la sono portata dietro anche in questi due anni di lotta al Covid, almeno nella versione 2019, come sappiamo peraltro molto bene. Ci può spiegare come funziona il meccanismo dei vaccini mRNA e perché allora davvero il Covid ha dato la spinta a questa scoperta?
Allora, dunque, come dicevo, l'RNA e l'mRNA in particolare è un'istruzione che viene data alla cellula. Allora, nei vaccini a mRNA questa molecola contiene l'informazione necessaria a far sì che la cellula costruisca la cosiddetta proteina spike, che è la proteina più caratteristica del nuovo coronavirus, un po' la sua impronta digitale. Allora, la cellula istruita dall'RNA per un breve tempo costruisce la proteina spike, il sistema immunitario dell'organismo vaccinato impara a riconoscere questa impronta digitale, un po' come un corpo di polizia giustamente addestrato, e se il vero virus dovesse entrare nell'organismo, troverebbe o troverà il sistema immunitario pronto a aggredirlo e distruggerlo prima che faccia danno. Ora, questo è probabilmente qualcosa che avremmo ottenuto anche senza il Covid, ma sarebbero stati necessari ancora molti, molti anni di ricerca. Perché quello che ha fatto il Covid è mettere all'opera problema di creare vaccini contro RNA, contro l'infezione, innumerevoli teste e innumerevoli fondi. E siccome teste e fondi sono quelli che fanno progredire la ricerca, ecco che si sono fatti molti passi in avanti. Un esempio: si sono risolti gli ultimi problemi scientifici per arrivare alla creazione di un possibile vaccino. Ma poi la sperimentazione non ha subito le pause e i rallentamenti che normalmente ci sono, ad esempio, tra una fase e l'altra per trovare nuovi fondi, perché i fondi c'erano, non ha dovuto aspettare che gli organi che devono validare i risultati smettessero di fare altre priorità perché arrivasse il turno di questo farmaco aveva la priorità su tutto, e questo ha fatto sì che in pochissimo tempo, ma grazie a studi iniziati decenni prima, noi abbiamo potuto disporre di questi vaccini.
È la seconda volta, no, nella storia del Nobel per la medicina che viene premiato un vaccino, prima della tecnologia dell'RNA messaggero che ha reso possibile il vaccino anti-Covid-19. Nel 51 era stato premiato Max Tyler per aver messo a punto il vaccino contro la febbre gialla.
Sì, ma sono due storie completamente diverse e la loro diversità ci insegna molto, perché la febbre gialla è una malattia sempre virale che però compare forse 1000 anni prima dell'arrivo del vaccino. Poi nel 1600 si diffonde per esempio anche nelle Americhe con il commercio degli schiavi. Quindi il vaccino alla febbre gialla, contro la febbre gialla, segna la fine di sofferenze e anche battaglie contro questo agente infettivo durate molti, molti secoli. Nel caso del vaccino contro il Covid, noi sono passate in sostanza quasi poche settimane, comunque pochi mesi, tra la scoperta dell'esistenza del virus e la messa a punto dei primi tentativi di vaccino. E questo ci dice quanto sono migliorate le cose. E poi c'è una piccola curiosità: Max Tyler, che ha vinto il premio Nobel appunto per il vaccino contro la febbre gialla, era sudafricano. Quindi, anche se era bianco, è stato la prima persona nata in Africa a ricevere il Nobel. Era il 1951 ed era passato già mezzo secolo dall'istituzione dei Nobel. E questo ci insegna anche quanto il Nobel sia stato europocentrico. per quanto tempo.
Parlando di mRNA e di vaccini, no? Si è molto discusso, l'abbiamo fatto anche noi in diretta qui ad Alfa, della possibilità, come dire, applicativa di questi vaccini, un loro ulteriore studio, eccetera, potrebbe portare questo strumento ad essere impiegato per curare alcuni tumori.
Assolutamente, anzi, si era cominciato a pensare a vaccini a RNA proprio nell'ottica di utilizzarli contro i tumori. L'idea lì non è tanto di vaccinare l'intera popolazione, anzi non lo è affatto. L'idea è creare vaccini terapeutici, addirittura fatti un po' su misura del singolo paziente, da somministrare alla persona che è già malata, per insegnare al suo sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule impazzite, le cellule tumorali. Però in realtà, adesso che c'è questa tecnologia in mano, le prospettive vanno anche molto oltre. Si sta pensando di utilizzarla addirittura per curare delle malattie genetiche e le prime, diciamo, che sono in pole position, in prima fila per essere trattate, sono per esempio l'anemia mediterranea, che è gravissima, o l'anemia falciforme, proprio sfruttando il fatto che l'RNA è in grado di insegnare alla cellula a fare qualcosa, ma per un periodo di tempo limitato. Per esempio, immaginiamo che ci sia da tagliare, da interrompere un'informazione genetica alterata, un pezzetto di DNA sbagliato. Allora, quello che si pensa di fare, per esempio per l'anemia falciforme, è dare alla cellula un RNA che le insegni a produrre queste forbici molecolari in grado di interrompere questa informazione sbagliata, di distruggerla. Però queste forbici molecolari, se restassero nella cellula per sempre, sarebbero molto pericolose. Ed è per questo che è utile l'RNA, perché l'RNA fa il suo compito per il tempo che lo deve fare e poi non c'è più, sparisce.
Senta, un'ultima questione, le sottoporrei in chiusura, tra l'altro mancano 3 minuti, chissà che non
mancano
si...
Mancano 3 minuti, lo anche sto lei, guardando
anche io. Lei tiene d'occhio il Nobelprize.org, non si sono ancora accese le videocamere sulla sala dove di solito entra passando attraverso una porticina bianca, no? Chi deve portare il nome del vincitore, in questo caso del Nobel per la fisica. Ma un'ultima questione gliela vorrei porre. Spesso diciamo che i Nobel hanno anche una dimensione molto forte di carattere politico, no? Lo è stato nei Nobel per la letteratura, ad esempio. In questo caso, a suo giudizio, possiamo intravedere anche un tentativo di rilegittimare in qualche misura la ricerca scientifica e ripristinare parte della fiducia che i 2 anni di Covid era stata un pochino erosa dai movimenti Novax, dalle opposizioni alla ricerca scientifica e soprattutto da quel comparto informativo che sono le fake news?
Ma ci sono tante sfaccettature in realtà in questo Nobel. Uno è proprio celebrare la ricerca di base che va avanti con ostinazione e porta dei risultati che sarebbero del tutto inaspettati. Qualcuno anche ha polemizzato, certo non ci vuole nulla a dare un grande premio alla Caricò dopo un risultato del genere, ma dopo che ha passato quasi tutta la sua vita tra difficoltà estreme. Quindi è anche questo un insegnamento sull'importanza della ricerca di base. E poi naturalmente ieri in conferenza stampa è stato ricordato molte volte che i vaccini contro il Covid sono stati dati in 13 miliardi di dosi, quindi sono forse i farmaci fra i farmaci più utilizzati nella storia della medicina, senza che vi fossero effetti collaterali davvero importanti e davvero preoccupanti e comunque molto inferiori a quelli causati dalla malattia stessa. Però non è certo un Nobel che mette a tacere chi è già convinto, insomma, che questi vaccini invece siano stati un disastro. Piuttosto è qualche cosa che motiva tutti gli altri, anche magari chi vuole diventare un ricercatore, i ragazzi. È una specie di fabbrica di eroi, ricordandoci che non è una patente di infallibilità per il futuro, perché poi, parliamo sempre di scienza, e anche i premi Nobel in futuro non solo possono sbagliare, ma se avanzano delle nuove ipotesi le devono supportare con prove e esperimenti in modo da convincere gli altri scienziati. E anche i premi Nobel a volte dicono cose strane, l'abbiamo sentito durante il Covid, e il punto, il fatto di aver vinto un Nobel non garantisce che avranno sempre ragione.
Beh, la stessa storia di Drew Weissman ce lo racconta: al lavoro su un vaccino contro l'HIV si è dovuto fermare perché risultava tossico, almeno agli inizi della sua carriera di ricercatore. Allora ci fermiamo qua intanto, e beh, aspetteremo insieme a distanza però l'assegnazione del Nobel per la fisica. Ringraziamo davvero tantissimo Barbara Gallavotti per essere stata con noi questa mattina, lo ricordo, biologa e divulgatrice. Grazie ancora, ci risentiamo presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie.